luna che umara luce, s'apre una velanghena stella roce, e più lontana va la riconosce, e quella che qua in vite chiusa sta. Parete su una sola benedete, perché anche la preghiera la so fatte, pure la quasi sente soddisfatta, dopo scegliene fa via brassà. La luna t'accompagna, stu core sta a te, va senza nulla, te fuggi troppo bene.
Bene, bene, bentornati in diretta su Radio Incredibile per la rubrica Idee in Comune. Quest'oggi ho il piacere e l'onore di presentare e fare due chiacchiere con il sindaco di San Benedetto del Tronto, mia città natia, Pasqualino Piunti.
Grazie a voi per questo invito, per l'ospitalità. Buon
Grazie
pomeriggio.
grazie a lei. Inserisco in diretta anche le mie due spalle femminili questa volta. Abbiamo Sonia, sempre da San Benedetto del Tronto, e Eva, da Ancona,
Sindaco.
diciamo.
Ciao ragazze.
Buonasera a tutti. Buon pomeriggio. Come
Benissimo.
dicevamo prima, il sindaco l'abbiamo circondato.
Sì.
Esatto.
In una bella riserva.
Infatti, e soprattutto ci hanno accompagnato delle bellissime immagini di San Benedetto prima di questa emergenza Covid, quindi il mare, le spiagge, la torre.
Gli assembramenti. Ho
Esatto.
ancora la pelle d'oca anch'io, sì. Sono però delle immagini un po' datate, perché nel frattempo la città si è trasformata nel suo panorama. È nato poi quel parco Nuotate delle Lune proprio sotto al Museo del Pescatore.
Sotto non fate il pescatore, sì.
Sì, un bellissimo parco verde dove la gente poi al mattino fa yoga, poi lo vedremo successivamente nel video di chiusura.
Vorrei far notare la maglietta di Sergio per chi non fosse di San Benedetto.
Lavorare, lavorare.
Eh sì, questa
Preferisco il rumore del mare.
è con me da
Messaggio
tanti
di
anni.
Ugo Nespolo,
Eh sì.
che io all'inizio contestai ferocemente perché sembrava, non so, una provocazione. Era un momento in cui c'era poco lavoro, eravamo alla fine degli anni 90 e quindi ebbi anche, diciamo, modo di confrontarmi con un artista che invece mi fece capire, cioè la realtà era che quello è
Certo.
un messaggio di Dino Campana, che è un
Sì.
poeta che poi è morto pazzo, però che aveva delle grandi risorse umane, intellettuali, insomma.
Creative,
Alla fine sì, è
sì.
diventato, bisogna ammettere che è diventato uno dei simboli di San Benedetto, però all'inizio, insomma, molti cittadini erano scettici e io ero tranquillo, lo ammetto tranquillamente. Oggi mi devo ricredere.
Però è vero che stando in una città di mare, invece che lavorare, tante volte, specialmente in questa stagione, si preferisce il rumore del mare, no? Quindi le passeggiate, la contemplazione, il bello della spiaggia, quello che poi, ci è mancato molto anche durante questo inizio di primavera, anzi tutta la primavera, no? Questo sicuramente.
Sì, ci è stata proprio completamente rubata da questa epidemia imprevista, imprevedibile, almeno ai più. Poi dopo se dietro c'è qualcosa, questo lo scopriremo solo vivendo. Però le comunità sono, insomma, rimaste, diciamo, allibite da questa situazione, perché era una situazione nuova e che andava ogni giorno inventata, ripensata con quella, diciamo, imprevedibilità, ma soprattutto nella indeterminatezza dei tempi, delle situazioni che potevano poi dopo, a mano, insomma, declinare. È stata
Esatto.
un'esperienza che sono certo, lo dicono tutti, ma io di questo sono certo, che modificherà in ognuno di noi qualche comportamento, e non solo pubblico, ma anche intimo, perché oltre, diciamo, ad avere più accortezza nei rapporti, nell'igiene, nell'ambiente e quant'altro, secondo me ci ha fatto riscoprire qualche valore di cui magari prima non ne sentivamo la presenza, invece la presenza c'è. Parlo della solidarietà, dell'aiuto reciproco, della voglia magari di scambiarsi due parole, perché in un mondo che va a 2000 all'ora, spesso e volentieri ci si incontra, si saluta, non si scambia. Invece quello ha fatto magari scoprire che ci sono degli affetti ai quali, diciamo, dobbiamo essere legati. Siamo su Facebook, siamo sui social, parliamo con tutto il mondo, però spesso e volentieri magari ci dimentichiamo di fare la telefonata all'anziano genitore. Invece in quel frangente si è riscoperta la pizza insieme in casa. Sono tante piccole cose che poi dopo magari tra 2 o 3 anni dimenticheremo pure, però nell'immediato sono certo che ci accompagneranno ancora per un po' positivamente.
Come si dice, poi sempre, è sempre nella mancanza che si riscopre il vero valore delle cose, giusto questo?
Quando non ce l'hai, allora capisci, no, come era importante.
Vai, Sonia.
Io volevo chiederle anche a proposito proprio della parte dal suo punto di vista, non soltanto personale, ma anche come nell'amministrazione. I sindaci generalmente acquisiscono una grande esperienza nel dialogo sociale con i cittadini. E durante il lockdown, ma anche nella fase successiva, come siete rimasti in contatto con le varie realtà cittadine? Che cosa anche vi hanno chiesto, cosa vi ha chiesto la popolazione, la comunità stessa? Quali sono stati i bisogni e come vi siete proprio siete rimasti in contatto?
Il bisogno che io ho colto subito era quello lì di sentirsi in qualche modo rassicurato, protetto, di non sentirsi solo, perché ricordiamo tutti quanti che le televisioni H24 andavano sempre con conferenze stampa, c'erano quelle fisse, quelle altre improvvisate, dove si diceva di tutto e di più, e spesso e volentieri il cittadino, insomma l'utente, si sentiva, succede anche ora, si sentiva disorientato, quindi avevano bisogno di avere qualche punto di riferimento. E quindi a San Benedetto, così come in tante altre città, insomma, i sindaci hanno fatto comunicazione, non solo, diciamo, riguardo la prevenzione oppure, diciamo, l'obbligo di rimanere a casa. Io ho puntato proprio sul messaggio, anche video, io di solito non li faccio, però ecco, mi sono inventato anche...
Reinventato
Novello Bin Laden, che è stato...
Senza barba, però. Senza barba.
Così, tanto per drammatizzare. E quindi, diciamo, anch'io mi sono convertito a questi video per cercare di far capire, no, il momento che stiamo vivendo. E ho visto che c'è stata una, da parte della città, un'attenzione verso quello che poteva essere il momento dove dovevamo far capire che se eravamo una comunità lo dovevamo dimostrare. E il fatto che non ci sono stati casi eclatanti, poi come numeri siamo stati quelli più bassi della regione, io credo che sia anche figlio questo di un comportamento corretto e di un'attenzione particolare a quello che magari in quel momento le istituzioni potevano, diciamo, fornire come comunicazione, come supporto. Poi è chiaro che in quella fase tante piccole, diciamo, realtà, nuclei familiari, piccole aziende familiari che sono andate in crisi si sono rivolte naturalmente al comune, non solo per i buoni spesa, quello, diciamo, è la punta dell'iceberg, perché in un comprensorio, io parlo non solo di San Benedetto, ma ci posso tranquillamente inserire tutta la regione Marche, di grande dignità, spesso e volentieri, le situazioni di disagio le devi andare ad intercettare tu, perché è difficile che vengano a bussare.
Quelli che vengono, sì, molto a bussare, spesso... Quindi, diciamo, molto spesso l'isolamento è una di quelle cose che contraddistingue le situazioni di disagio. Sì.
Bravi, tra virgolette, o sensibili a cercare di, diciamo, essere pronti a dare una mano anche quando questa non viene espressamente richiesta.
Sì, poi oltretutto la rete in questo può aiutare anche nella segnalazione delle situazioni difficili o comunque di affanno. E poi molto interessante quello che lei dice, che tu dici, anzi, perché avevamo detto di darci del tu, riguardo ai numeri dei contagi, perché San Benedetto nel suo ospedale era un ospedale COVID, quindi questo ha appesantito probabilmente la gestione dell'emergenza.
A noi è stato chiesto la riconversione dell'ospedale proprio in un momento in cui c'è in atto, c'era e c'è tuttora in atto un dibattito, no? Sulla riqualificazione di questa Madonna del Soccorso, dell'ospedale unico sì, ospedale unico no, ospedale di primo livello. Poi ormai tutti sanno qual è la linea dell'amministrazione, che è condivisa da tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di minoranza, che è quello che a San Benedetto
di mantenere
l'ospedale di primo livello sulla costa, che poi dopo sia in territorio san benedettese o immediatamente nei pressi a confine con Monte Brandone, quello che si era in un primo tempo individuato, questo va bene. L'importante è che sia raggiungibile sia dalla superstrada che dalla casella autostradale. Beh, nonostante questo, quando c'è stato, non c'è stato chiesto, però insomma ci hanno informato che San Benedetto poteva essere, per via dell'accessibilità, per la sicurezza dell'accessibilità in quei reparti che poi dovevano essere trasformati in Covid, parlo della rianimazione, poteva diventare un ospedale Covid. In quel momento qualsiasi altra comunità, no, si sarebbe irrigidita, avrebbe preso tempo, noi no. Così come è stato con il terremoto, quando i sindaci dei paesi colpiti mi chiamarono di notte, mi dice: caro Pasqualino, io ho questo problema, era il 24 di agosto, era ancora piena stagione estiva, io senza sentire gli albergatori dissi: va bene, venite. Perché? Perché conosco la bontà, la solidarietà, l'apertura dei miei concittadini. E così è stato, quindi non abbiamo messo da parte le polemiche, abbiamo collaborato affinché, diciamo, si arrivasse a dare un servizio ottimale. Abbiamo verificato che ci sono stati dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari, dei volontari, anche diciamo gli stessi dipendenti di imprese di polizia, che hanno fatto corpo unico, quindi diciamo un'eccellenza nelle eccellenze. Ora naturalmente siamo sul chi vive, perché tutti quei reparti che sono stati spostati per fare posto, per non dare, diciamo, mettere a rischio nessuno, sono stati spostati ad Ascoli, devono necessariamente ritornare nel più breve tempo possibile, perché è partita la stagione estiva.
Già stanno ricominciando,
Sì,
io sono già stata richiamata, già stanno ricominciando, si sta diciamo ristabilendo un po' quello che...
Le date non sono così rispettate, le ultime notizie, ne approfitto così vi do pure una primizia, sembra,
sì,
perché voglio verificare personalmente, ma una voce autorevole mi dice che la chirurgia e l'ortopedia siano in ritardo e quindi che non rientreranno prima dell'11 di luglio. Spero che non sia così, perché sarebbe una cosa veramente grave. Mentre, anche se in ritardo, sembra che per metà mese l'ostetricia e la pediatria possano rientrare. Alcuni ambulatori sono rientrati, la cardiologia c'è. Quindi diciamo, ecco, siamo attenti, perché un bacino d'utenza di 165.000 persone non è che se
certo,
il pesce ragno devi prendere, devi andare ad acqua, cioè, non è assolutamente pensato.
Beh, oltretutto,
senta, ma andando vai Eva.
No, prego, Sonia.
No, dicevo, andando più che sulla salute, diciamo sull'aspetto sanitario, andiamo più sulla salute, sul benessere anche della testa. La salviamo questa stagione balneare? E anzi, aggiungerei anche un'altra domanda: come è prevista la gestione delle spiagge libere? Ci saranno degli steward, ci daranno indicazioni, si faranno le prenotazioni? Parlo delle spiagge libere.
Sì.
Ci sono già
Vai, Sonia.
Allora. No, chiudevo dicendo se era a conoscenza, se ci fossero già delle prenotazioni, se i turisti avevano ricominciato ad avere desiderio a tornare nella nostra Riviera delle Palme.
Sì, ho fatto un incontro in videoconferenza lunedì con l'Associazione degli Albergatori e naturalmente hanno rappresentato quelle che sono le comprensibili difficoltà. Alcuni alberghi probabilmente decideranno di non riaprire, io spero che non sia così, però insomma c'è la volontà di salvare il salvabile, diciamo così. Ora quello che più che altro preoccupa l'albergatore è questo virus che non si sa se effettivamente è scomparso o meno, e queste notizie che arrivano
non è scomparso.
Quindi mi hanno sottoposto questa problematica qui. Io il giorno dopo, no, anzi o il pomeriggio, no, il giorno dopo ho avuto un incontro sempre, diciamo, da remoto con l'ANCI regionale, ho fatto presente, diciamo, questa preoccupazione e ho chiesto se magari nella conferenza Stato-Regione si poteva avere una linea comune che mettesse nella sicurezza e nella tranquillità chi riceve, quindi l'albergatore con tutti quanti i suoi dipendenti, con degli esami, con, diciamo, un'attività di testing, e chi veniva qui, ma senza scimmiottare i governatori
di Sardegna
e di Sicilia, no, perché il passaporto sanitario di fatto sarebbe un ostracismo bieco che credo, insomma, non paghi e non ci rappresenta. Però magari volontariamente, facoltativamente, dare la possibilità a chi vuole fare una vacanza in tranquillità, partire sereno per stare, diciamo, 10-15 giorni in un hotel della Riviera, lo potesse fare magari con la certezza, non ce l'avremo mai, no? Anche io ho fatto qualche giorno
con maggiore tranquillità, dice lei.
Però, diciamo, se lo vado a rifare adesso, magari non è come quello di prima, però una base, una tranquillità. Quindi ho chiesto che le regioni si mettessero d'accordo su un dispositivo che possa fungere per far sì che gli albergatori, ma anche chi arriva, sia tranquillo. Faccio un piccolo esempio, perché altrimenti non si capisce, lo banalizzo, però si capisce bene. Viene una famiglia dalla Lombardia.
La Lombardia sembra che la...
È un posto a caso.
Un posto a caso.
Facciamolo in Veneto, da dove? L'Emilia Romagna, e viene a San Benedetto. Sì. Dopo 3 o 4 giorni un componente di questa famiglia ha la febbre, panico. Gli fanno il tampone, cioè non gli fanno il tampone, deve aspettare 4 giorni. Questo è il protocollo. E in questi 4 giorni che facciamo? Tutti quelli che stanno in quell'hotel... Cioè, ci vuole, casomai, da intervenire subito con un test immediato, che altrimenti già uno è 3-4 giorni che sta in quel posto, quindi l'albergo, poi dopo l'indagine, dove è stata la moglie, dove sono stati i figli, la pizzeria, la gelateria, dove
al mare. Non è semplice, non dà tranquillità.
Certo, questo apre un grosso interrogativo su come trascorrere le vacanze, cioè come coniugare nelle vacanze una tranquillità, un certo rilassamento, no? Nel gironzolare, no? Come facevamo prima, che evidentemente non potremo più fare, e dare la possibilità ad una città come San Benedetto, che è quella che da sempre accoglie più turisti di tutta la regione, quasi, insomma, come sì, località balneare.
Vedi Eva, noi siamo la terza città per accoglienza d'Italia, questi sono i dati del Sole 24 Ore di qualche mese fa, dopo Jesolo e Riccione e San Benedetto, poi dopo sono dati un po' presi facendo riferimento a tante cose, no? Accoglienza non nei numeri in generale, quindi per le eccellenze che ci contraddistinguono, per cui dobbiamo essere all'altezza della situazione. Però non voglio neanche eludere la domanda che ha fatto prima Sonia per quanto riguarda la gestione delle spiagge libere. Va fatta una premessa: nel DPCM ultimo che arrivò, quando si parlava di spiagge libere, alla fine la ratio era questa, che poi la ratio che ha accompagnato un po' tutti quanti il DPCM del governo, ma non è una novità per noi sindaci, alla fine con un po' di politichese, un po' di burocratese, diceva tu la spiaggia libera puoi pure tenere chiusa, perché noi non è che la devi aprire per forza, se la apri te ne prendi responsabilità. Quindi noi dice guarda ti aiuto in questo, però fai, ti do un indirizzo, quindi sono state demandate all'amministrazione comunale e alla persona dei sindaci.
La creatività del sindaco, la creatività, è stato demandato da...
No. Allora io ho cercato di fare un ragionamento, no? Proprio in virtù del fatto della terza città per accogliere, tutto quanto, ho 43 spiagge libere, figuriamoci se le chiudo, cioè, non esiste. Aprirle, o le apri così, fai un far west, oppure le apri con criterio. Allora se vogliamo mantenere, diciamo, quella, diciamo, nomina di accogliente, le devi mettere in grado di funzionare bene. E allora ho fatto mettere docce a doppio braccio in tutte quante le spiagge libere. Ho dato la possibilità di passaggio senza nessuna prenotazione, sia al lato nord che sud, di tutte le spiagge libere per chi non vuole sostare, ma vuole andarsi a fare una passeggiata, vuole andare a fare il bagno, vuole la riva del mare. Chi vuole stazionare, naturalmente, per dare una regolamentazione, c'è un sistema doppio, che è telefonico. Io per dire non c'ho neanche WhatsApp sul telefono, se mi dici fai l'app, io non so manco cos'è. Per me app è come fosse la prerogativa di apprendista. Se invece sei bravo e fai con l'app, diciamo, puoi avere, diciamo, un po' di spazio in più. E questo adesso lo verificheremo subito, perché le chiamate, come diceva Sonia, chiedeva, sono tante. Da lunedì si poteva prenotare, quindi lunedì, martedì, mercoledì. Da domani, tempo per l'attento, si può raggiungere tutte le spiagge.
Questo mi riporta. Senta, io c'ho ad una problematica che attraversa, credo, tutto il territorio marchigiano, cioè ogni sindaco si deve organizzare, chi fa l'app, chi lo chiude dalle 5 alle 7, l'altro che lo tiene aperto, chi ci mette lo steward. Ci saranno steward anche a San Benedetto?
Sì, noi intanto abbiamo cominciato con la, diciamo, disponibilità della polizia locale, della protezione civile. Comunque sì, ragioneremo anche su una, diciamo, situazione di stewarding, perché diciamo, abbiamo bisogno di più figure. Per dire, noi abbiamo le cuoche che d'estate le scuole sono chiuse, a parte che sono chiuse proprio, non lavorano, quindi anche per quanto riguarda le prenotazioni al telefono stiamo cercando di fare un gruppo che diciamo possa garantire l'organizzazione ma anche il controllo, che in questi casi sono i controlli sono fondamentali, quindi sanificazione anche, diciamo, delle docce stesse. Poi abbiamo messo anche dei bagni chimici, non in tutte, però in alcuni sì, e abbiamo anche pensato alle persone, diciamo, con disabilità, con passerelle, diciamo, dedicate e bagni.
Sindaco, io le vorrei passare una domanda che le è stata rivolta, oltre al commento, e la vorrei introdurre dicendo che allora, rispetto al fatto che si dica, no, che siamo fuori da questa situazione emergenziale, in realtà il virus vive ancora tra noi, anche come diceva benissimo lei, noi forse siamo stati un po' protetti. E come vive, come ha visto, come ci percepisce in questa fase 2, nel rispetto di questa consapevolezza che ancora noi potremmo essere contagiati? E mi aggancio, perché faccio questa premessa, perché la domanda è questa, riferisce, diciamo, brevemente alla non so se appare alla movida, e Ilaria ci dice se le piace il termine movida seduta.
Sì, mi piace,
perché ovviamente io perché ho fatto
sì mi piace questo termine. È vero che ho fatto un'ordinanza la settimana scorsa e la sto per riproporre, che è quella del divieto di asporto di alcol. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se tu vai nel locale o lo bevi sul bancone oppure ti metti seduto fuori dal locale, quindi ecco la movida seduta. Se invece tu prendi il bicchiere, comincia a girare per tutta quanta la città, fai come l'ape sui fiori, ogni bar, no, ti vai a nutrire con nettare, chiamiamolo nettare, e poi ecco, succedono situazioni che vanno in periferia o in luoghi un po' più appartati, dove è impossibile per tutti quanti garantire, diciamo, quel controllo e creare un documento ai residenti, perché il diritto al riposo è un diritto sacrosanto, e soprattutto anche creare situazioni di pericolosità, perché poi dopo, quando si è in stato di ebbrezza non si riesce a ragionare e si fanno cose che vanno a danneggiare le persone e le cose. Quindi io per la movida molestia sono assolutamente d'accordo, bisognerà arrivarci per gradi. Non conforta oggi le dichiarazioni che ha fatto la ministra dell'interno, quando i 14 sindaci delle città più grandi d'Italia hanno sottoposto questa problematica, perché come avete visto Milano, Roma, insomma, tutti hanno il problema.
Certo, in generale.
Ha risposto, scusate. Chiedendo magari un po'
sì,
di
certo.
Ha risposto: io non voglio militarizzare le città, e su questo sono d'accordo anch'io, ci mancherebbe altro. Però ci vedete voi, risolvetela da solo, un po' come il criterio delle spiagge libere, nessuna novità certo. Assolutamente sotto questo punto di vista. Siamo sempre più soli e dobbiamo ogni volta inventarci. Come dire, poliziotti, avvocati, ingegneri, psicologi, facciamo tutto, ma siccome non ce l'ha detto il medico di farlo, nemmeno siamo autorizzati a poterci lamentare, però lo stato delle cose è questo.
Sì, bisogna inventarci giorno per giorno, no?
Io vorrei chiedere una cosa, perché credo che questo fatto della movida riguarda prevalentemente, diciamo, in maggioranza i giovani, no? Si parla di un problema di come sono stati raggiunti come messaggi di rispetto della distanza di sicurezza, del lockdown, eccetera, nei riguardi dei giovani. Cioè, come è possibile, secondo lei, continuare a trasmettere un messaggio per cui è possibile coniugare l'estate e tutta l'adrenalina e le endorfine che porta, diciamo, vivere l'estate, che è importante, con un messaggio comprensibile ai giovani?
Sì, guarda, hai colto nel segno per quanto riguarda, insomma, queste prime serate dopo lockdown, perché era previsto e prevedibile che, diciamo, la quarantena avesse prodotto soprattutto nei giovani una forma di reazione che poi dopo, come andava a declinare, lo abbiamo capito soltanto nel momento in cui si sono trovati ad avere quella libertà che gli era stata, insomma, preclusa nelle settimane e nei mesi passati. Quindi, diciamo, c'è stata una reazione scomposta che ha portato un po' tutti quanti i sindaci, me compreso, a prendere dei provvedimenti, diciamo, stringenti. Uno di quelli che vi ho anticipato prima era l'ordinanza di divieto di alcol da sport. Ma è chiaro che, prima dicevo, ho criticato e lo faccio ancora e lo farò anche tra 10 minuti, perché ho la commissione sicurezza, sempre da remoto, e continuo a criticare il ministro Lamorgese, perché non si può assolutamente liquidare in due parole dicendo i sindaci adesso devono intervenire, facendo capire ai giovani. Io questo fatto, io sono stato il sabato successivo alla riapertura, per 2 sabati di fila, a parlare sia con i gestori, sia con i ragazzi che già cominciavano ad approssimarsi in questi locali del centro, raccomandandomi: non costringetemi ad usare, diciamo, delle ordinanze che io vorrei evitare. Quindi, diciamo, c'è stata, anche con i video di cui parlavo prima, con i messaggi, le foniche, con i vigili che hanno, la polizia locale ha il mandato da parte dell'amministrazione di fare informazioni. Reprimere è l'estrema razza. Prima si va lì, si parla e tutto quello. Un piccolo miglioramento nell'ultimo sabato c'è stato. Adesso bisogna vedere se figlia dell'ordinanza, questo miglioramento, figlia dell'ordinanza, se...
Oppure maggiore consapevolezza, no?
Maggiore consapevolezza dovuta anche alle esperienze negative dei 2 sabati prima, è chiaro che le forze dell'ordine devono fare il loro dovere, nel senso far sentire la presenza, perché anche lì c'è bisogno pure di un deterrente, però se tutte le agenzie educative, la famiglia, la scuola, quella che rappresento io, le associazioni, che da noi ce ne sono tante, alla fine ognuna dà il suo contributo.
Educa, educa a modo proprio, no?
Infatti ecco perché si chiama agenzia educativa, almeno io le declino così. Io credo che una comunità sana, che non dobbiamo dipingerci come, che ne so, fosse una Sodoma e Gomorra, però va tenuta sempre, costantemente, monitorata e sotto controllo, con i dovuti modi, con delicatezza, ma essendo anche pronti a un certo momento, se la situazione va troppo fuori le righe, ad essere un po' più determinati. Quindi l'appello che abbiamo fatto, che io personalmente ho fatto, anche incontrando fisicamente in comune, attraverso le loro associazioni, parlo diciamo dei gestori, che anche loro hanno sofferto per 2 mesi senza lavorare, e quindi diciamo a loro dobbiamo anche l'attenzione, non possiamo penalizzare così tanto, bisogna avere un atteggiamento equilibrato e soprattutto molto molto costruttivo, però allo stesso tempo ecco, dobbiamo dare l'immagine che c'è un territorio unito su certe cose, le regole, le cose vanno rispettate, perché oggi non è più una questione di ordine pubblico, è anche una questione sanitaria, che se questi ragazzi stanno tutti...
Infatti la difficoltà è proprio anche quella di gestire, no? Di mantenere questo equilibrio tra la vita sociale ed economica e l'aspetto, dell'aspetto sanitario. Diciamo che ve la giocate, tutti ce la giochiamo su questo equilibrio. Allora, io so che lei fra poco dovrà andare via, però io avevo sentito da qualche parte, mi corregga se sbaglio, che lei aveva scritto alla società Autostrade per l'Italia chiedendo di favorire, diciamo, con un'esenzione del pedaggio o con un abbonamento a costo ridotto per chi era obbligato per lavoro ad utilizzare la rete autostradale. E come è andata a finire, se poi è vera questa cosa?
No, è verissima, anzi, sto facendo 2 battaglie su cui credo fermamente, anzi, sono certo che alla fine almeno una la spingerò. Io sono componente nazionale dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, e quindi diciamo ho anche la possibilità su palcoscenici nazionali di portare la voce dei territori, in questo caso il mio. Le 2 battaglie, una è quella che hai appena ricordato, perché ritengo giusto che in un momento in cui tutti quanti vanno in difficoltà, nuovi comuni, prima non ho fatto un pianto greco, ho rappresentato la situazione difficile, io ho un buco di 4 milioni in bilancio, perché ho chiaramente aiutato tutte quante queste piccole imprese, solo pubblico, gratis, i parcheggi non li faccio pagare, non incasserò la tassa di soggiorno così come negli altri anni, perché evidentemente ci saranno meno persone, la tassa di pubblicità, tante cose, insomma qualcosa abbiamo improntato per aiutare le famiglie, quindi diciamo ho messo in campo quello che potevo mettere, quindi società grandi come la società Autostrade in un certo momento, quando un ragazzo, faccio solo un esempio, un ragazzo, un padre di famiglia, che per spostarsi facendo il pendolare prendeva il treno, prendeva il pullman, in questo momento non lo può prendere per evidenti ragioni di sicurezza, no? È costretto a prendere la macchina per andare a lavorare, ho chiesto all'Autostrada, che te costa, fai un'esenzione in questo periodo? Mi ha ringraziato, lei ha detto è molto sensibile, la ringrazio, ma ci pensiamo, in questo momento sappi che pure noi incassiamo di meno, questa è la risposta, ma non è finita lì, è un ni. L'altra battaglia che voglio mettervi al corrente e che porterò avanti fino allo spento, perché penso che sia una logica chiamarla, che non so, penalizzante, ingiusta, e chiamarla un eufemismo, è quella del bonus per l'acquisto della bicicletta. Allora, la logica del governo è quella lì di dare il bonus a chi acquista bicicletta solo a le città che hanno sopra a 50.000 abitanti. Va bene?
Ci è rimasto malissimo che noi siamo lì per qualche centinaia di cittadini.
Allora, noi abbiamo una densità abitante per chilometro quadrato che è molto più vicina a Roma e Milano che ad Ascoli, Macerata, Fermo. Va bene? Allora, Ascoli, Macerata, Fermo, per affermarmi alle realtà che conosciamo tutti, che non c'è la pista ciclabile. Ha una densità 20 volte meno di quella di San Benedetto. Tutto quanto, non hanno la stagione estiva, no? Prendono, possono prendere il ponte con la bicicletta. San Benedetto, che ha più abitanti di Macerata, ha più abitanti di Fermo, perché non è città capoluogo, e ha non so quante piste ciclabili, la Riviera delle Palme, il cittadino di San Benedetto non può usufruire del ponte ciclabile. Ma mi dite dov'è la razza? E allora ho messo sul tavolo proprio il lancio nazionale, tanto è vero che il mio presidente, che è il sindaco di Bari, De Caro, lo ha portato all'attenzione, aspetto risposta, ma non mollerò di un centimetro, perché è una cosa aberrante. La logica, perché questa logica la stavano per far passare anche sui buoni spesa, subito dopo, diciamo, questa crisi, per cui San Benedetto prendeva 80.000 euro ed altre realtà pari a San Benedetto, perché erano capoluogo, li prendevano 180-190. Di notte, ho fatto una protesta clamorosa tramite il presidente di Parella, di cui parlavo prima. Alla fine, insomma, sono venuti a più miti consigli, San Benedetto ha preso quasi 200.000. Evidentemente fare le
bene. Sì, cioè, qualche volta paga. Allora, vogliamo rispondere al nostro amico Leonardo Pieralisi, che non è di San Benedetto, e ci chiede se ci sono dei percorsi ciclabili. Noi lo sappiamo, però magari se vuole rispondere lei.
Sono diversi, sia
non solo San Benedetto,
che poi si ricollega con tutta la Riviera delle Palme, Grottammare.
Esatto.
Stiamo lavorando con la Regione Abruzzo, la provincia di
Spinetoli.
Sicuro. Spinetoli, per quanto riguarda poi dopo la vallata, invece proprio sul mare, anche con l'Abruzzo, quindi stiamo lavorando su un ponte ciclopedonale, e poi anche Viale dello Sport, che collega San Benedetto con il centro e con la zona dello stadio, Palazzetto dello Sport, e anche quelle che vengono da, diciamo, dalla parte ovest, dalla collina, che arrivano fino al mare. Di piste ciclabili ce ne sono tante.
Oltre al sistema di piste, oltre al sistema di piste ciclabili regionale, per il quale siamo capofila nazionali, ci ha detto, diciamo, credo il presidente Ceriscioli, non di un
nulla, non per nulla il nostro sponsor Nibali, no?
Esatto, sì. Esatto, anche per lo stimolo del turismo ciclabile, insomma, sì, ci sono molte altre città nelle Marche che hanno una grande rete di pista ciclabile, una cultura anche della bicicletta, che però non riuscirebbero ad accedere. Penso alla città natale di Leonardo Pieralisi, Chiaravalle, ad esempio.
Chiaravalle, Chiaravalle.
Sì, Senigallia, Fano, insomma, siamo tutti degli amici della bicicletta. Però credo che Sergio volesse fare un'ultima domanda.
Sì, sì, volevo fare la domanda da San Benedettese. Cioè, in una città dove ci sono tantissime attività d'estate, ma toglietemi tutto, ma non toccatemi la festa della Marina. Quindi, cosa succederà quest'anno?
È il mantra che mi ha contraddistinto. Infatti, ai miei collaboratori, gli assessori, che ancora stiamo ragionando, perché essendo già una stagione anomala, bisognerà vedere le iniziative da mantenere, quelle che si possono mantenere. Quelle sia per quanto riguarda la sicurezza, sia per quanto riguarda anche la loro finanziabilità. E la prima cosa, ragioniamo su tutto tranne che sulla festa della Madonna della Marina, lì non ci saranno assolutamente problemi. Stiamo ragionando in questi giorni con la Curia, con il nostro Amato Vescovo, con i parroci. Ieri si sono sentiti con i miei collaboratori, perché a fianco, diciamo, del momento ludico cittadino, c'è anche il momento
religioso,
sento la Madonna della Marina, la protettrice dei nostri splendidi, meravigliosi pescatori.
pescatori, esatto, San Benedetto è città anche di pescatori.
Quindi non prendo ferie nell'ultima settimana di luglio, rimango a San Benedetto.
Sì, sì.
lo dirò a tutti i parenti che stanno fuori San Benedetto. Allora.
Sei prenotato.
A distanza però.
Sindaco, ma lei...
Anche l'angonetana. Sonia c'è già. Quindi.
Sì. Senta, ma lei ha sempre voluto fare il politico? Da piccolo sognava di fare il politico?
No, no, io avrei fatto più una carriera ecclesiastica perché avevo una zia sempre alla messa all'ora santa, allora si chiamava, i sacramenti si faceva all'ora santa. Quindi mi vedevo, andavo a tutte le novene con la cotta, la cosa, mi vedevo quasi, non ti dico che avevo, sì, come dire, la vocazione.
La strada segnata.
Poi a un certo momento, ve la posso raccontare perché sì. Magari, perché è bella.
Arriverà un po' in ritardo all'altra riunione, non fa, alla riunione sulla sicurezza la facciamo arrivare leggermente in ritardo.
Anche perché ci ha promesso anche una barzelletta e quindi...
Non so se...
Davvero.
Però questa è bella perché la domanda non me l'ha fatta mai nessuno, quindi mi piace rispondere. Certo, non ho mai pensato di fare politica, assolutamente. Certo, mi riconoscevo in qualche, diciamo, visione e quant'altro, però... Per dire, non avevo mai messo piede in comune se non per fare la carta d'identità. Finché subito dopo i 40 anni, io leggevo allora il Corriere della Sera, c'era una rubrica che dopo le notizie mi appassionava perché sembrava leggera ma non lo era, ed era curata da una scrittrice che si chiama Isabella Bossi Fedrigotti, della quale avevo letto anche un libro, si chiama Di buona famiglia, ve lo consiglio perché è veramente bello, il rapporto tra due sorelle che hanno una certa età. Descriveva, insomma, il mondo maschile da un punto di vista, diciamo, forse un po' troppo vetero comunista. E io allora presi carta e penna e scrissi, perché proprio prima vi ho detto che prima di cominciare ho fatto anche l'assessore e il presidente addirittura della commissione provinciale pari opportunità, un uomo, l'unico in Italia, diciamo, questo per farvi capire il mio atteggiamento di, diciamo, di grande, diciamo, collaborazione, ma proprio di una visione positiva del mondo femminile. Quindi apprezzando quella scrittrice e sentendo, diciamo, che reiteratamente metteva in campo queste sue elucubrazioni, mi sono sentito con la, non a macchina, con la penna, con la birra, gli ho scritto tutto quanto, guarda, non è così per questo e quell'altro, ma così privatamente. Dopo due giorni mi telefonano, mi era pure sfuggito, e mi dico, guarda che sei sul Corriere della Sera, io. E lei mi aveva risposto praticamente ribadendo il suo concetto, e ci mancherebbe altro, insomma, quindi non smentendo, però riconoscendomi in qualche modo che, insomma, non avevo tutti i torti, questo pubblicamente sul Corriere della Sera, no? Poi dopo io la ringraziai tutto quanto e su di giù ci scambiamo per lettere, io mandai il mio numero di telefono e mi chiamò e mi disse, dice, ma lei non ha mai pensato di mettersi in politica? Allora mi si è accesa la lampadina, nel senso, così ci ho cominciato a ragionare, come mi è capitata l'opportunità, mi sono candidato al Comune di San Benedetto, poi insomma il percorso...
La strada poi dopo è stata, il percorso è stato semplice, no, perché già magari la immaginavo come rappresentante d'istituto, nei comitati studenteschi, da giovane, che già sentiva magari questo fermento.
No, mai, è vero, ma... Politico atipico.
Allora, io passo un attimo, c'è un saluto di un, questo giusto perché c'è il saluto di Peppe, di Caro.
È un grande fotografo. È un grande fotografo.
Sì. Conosciamo.
E poi volevo, ecco, Veronica Di Buo ci chiede qualcosa sulla riapertura dell'ospedale, ma ne abbiamo parlato in, in apertura quasi, quindi invitiamo, la invitiamo a, a ritornare sulla, cioè a rivedere la diretta su Facebook tra pochi minuti, penso, giusto Sergio?
Sì, sì, sì. Appena chiudiamo alcuni secondi sarà pronto.
Benissimo.
Ok.
La, se c'è tempo della barzelletta, se no magari la congediamo e la lasciamo a, la, alla sua commissione sicurezza.
Vedo che c'è un assembramento qui fuori la porta che può verificare se rispettano le norme. Ma no, perché alle 6 poi dopo non sta bene il sindaco in ritardo alla commissione.
Va bene, certo, certo, certo.
Consigliare.
È giusto. Avremo, avremo altre occasioni.
Se c'è la possibilità in futuro, sì.
Io in realtà ho un dono da parte della radio per lei e per la città, c'era una copia del, del CD Live Fritte e Verdette che abbiamo dato ai tre sindaci, Pier Gallini e l'allora sindaco di Ascoli Castelli, e ce n'è una copia anche per lei, quindi magari mi metto in contatto con la segreteria.
Certamente, venitemi a trovare che... Sarò felice, insomma, di scambiare anche due parole così in privato. Poi, ecco, quando volete, mi fa piacere essere ospite.
Va bene. Anche perché le domande sulla stagione estiva sarebbero in realtà tantissime, sulle attività, gli eventi sportivi, magari, culturali. Bravo, sarebbero bravo. Veramente tante da fare, però.
Se mai ci risentiamo magari verso metà luglio.
Bene, intanto buona estate. Buona commissione
e buona apertura delle spiagge libere che è da domani.
E un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito e a quelli
certo.
Ci seguiranno in replica.
Esatto.
Grazie.
Perfetto.
Allora buon lavoro.
Arrivederci. Buon lavoro, arrivederci.
Buon lavoro e a presto. Arrivederci. Salute a tutti.
Allora, noi diamo appuntamento intanto a stasera con, un nuovo, con una nuova intervista al sindaco Bacci e al vice sindaco per il nostro ciclo conclusivo di interviste agli amministratori.
In realtà non la darei sulla conclusiva, ne parlavo giusto un pomeriggio con Claudio, vediamo il divenire come sarà.
Bene, allora quindi il prossimo appuntamento conosciuto è stasera con sindaco e vice sindaco di Iesi.
Sì, e poi, tra un'ora abbiamo un'altra diretta con una scrittrice.
Quindi oggi giornatona.
Oggi giornatona. E...
Per fortuna che piove, così le persone ci seguono.
E chiudiamo poi con gli ultimi due appuntamenti, ti rubo la parola Eva, domani chiudiamo in realtà i sopravvissuti degli anni 90, è una rubrica bellissima sugli anni 90 e venerdì invece abbiamo la terza edizione del FAI con il luogo del cuore Villa Rambelli Cerponi o Cerponi Rambelli, a seconda di come vogliamo intendere. Adesso vi saluto.
Salutiamo ciao. Silvia,
grazie Silvia, e mandiamo in onda l'ultimo video molto bello, molto suggestivo di San Benedetto del Tronto. Con questo vi saluto e vi ringrazio, un bacio, alla
buona
prossima.
Serata a tutti,
buona serata, ciao
ciao ciao.